Ben ritornati all'episodio 60 di Gaming Effect in un agosto abbastanza infuocato, tra l'altro.
Sì,
caldo killer,
caldo killer addirittura, sei diventato un meteorologo.
Caldo kinder, più che altro.
Anche lui perché era fuori dal frigo.
Siamo iniziati proprio partiti col botto. Puntata che guiderà Alberto perché l'ha ideata lui, ma che sarà l'episodio preferito di Gianluca in quanto...
si parlerà di un argomento a me molto caro.
Sì, perché se ricordo bene tu sei uno dei più grandi...
compratori ma non fruitori.
Compratori e rivenditori di dispositivi portatili per giocare, no?
Sì, di gaming and health. Nel senso che li compro convinto di usarli, ma poi regolarmente non li uso, li rivendo, poi mi pento, li ricompro e via così. In un ovviamente, continuo da idiota totale.
Ovviamente con un autoguadagno.
Guarda.
Però in realtà non si parla di qualsiasi dispositivo portatile per giocare. Vuoi spiegarci un po' meglio?
Ma allora c'è poco da spiegare in realtà, cioè, siccome l'ho elaborata io questa scaletta è estremamente essenziale e con un argomento banale che è il
è poco interessante.
No, non è vero, perché
okay.
Che è il gioco portatile ma PC.
Il PC portatile.
Il PC portatile.
Consolizzato.
Consolizzato, quindi tutto parte e nasce, diciamo così, da questo nuovo mercato creato da Steam Deck, che nonostante lo scetticismo iniziale di molti, in realtà poi è riuscito...
Te è compreso, direi.
Me è compreso, sì. È riuscito in realtà a fermarsi, ad andare anche discretamente bene a livello numerico, ovvio, non con numeri come quelli delle console
una nicchia
casalinghe,
di mercato.
Nemmeno numeri di Switch, però... È una nicchia di mercato interessante non solo per Valve, tant'è che sono nate un sacco di altre console PC portatili nei mesi successivi all'uscita di Steam Deck, e ora iniziano ad essercene parecchie.
Però scusa, a questo punto facciamo un passo indietro, annunciano Steam Deck e tu vedi questa cosa e come reagisci?
Ma non mi frega niente.
Niente.
Forse zero.
Da persona che non aveva neanche un account Steam, forse, o sì?
No, l'account Steam ce l'ho perché...
Dormiente da anni.
Tanti anni, in realtà, perché comunque ci giocavo su MacBook Pro quando era ancora mediamente performante. Okay. Giocavo un po' di indie, okay. giochi abbastanza semplici. Poi l'ho tenuto lì, io, come ben sai, mio caro Alessandro, io non ho un PC a casa. E quindi non gioco su PC, non amo particolarmente giocare davanti a scrivania, e quindi in realtà mi sono riapprocciato a questo mondo grazie a un acquisto recente che è quello di Asus ROG Ally.
Ci arriviamo. Invece annuncio Steam Deck e Gianluca cosa pensa?
Ma io guardo con interesse, mi documento, perché sono un pochino attirato sempre da ogni iterazione di portatile, qualsiasi cosa elettronica a me tendenzialmente interessa. Però poi questa volta proprio non ho ceduto, memore delle idiozie fatte in passato.
Scusa, dopo le 12 PSP, 14 DS,
PS Vita.
8 PS Vita, perché non hai ceduto stavolta?
Perché fuori di darmi del pirla da solo. Questa volta...
Al centesimo errore si impara. Quindi Valve annuncia Steam Deck e l'unico a caderci sono io praticamente.
Esatto, sì. Quindi
no, anche se, scusa, aggiungo una cosa, c'è stato, come ricordi, un periodo in cui stavo per cedere.
Davvero? Non mi ricordavo.
Attirato dalla... da quella parola che non si può pronunciare, ma dalla parte emulazione.
Ah, ok.
Che su Steam Deck è...
Ma le senti anche tu, Alessandro, delle sirene?
Della GDF?
Sì, 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 sì. Io in lontananza le sento. Non so se anche gli ascoltatori le sentono.
Nella nostra testa.
No, ma in realtà è un episodio non solamente nato dal fatto che ce ne sono tante e ne usciranno ancora molte altre in futuro, ma anche per una questione di... come un po' sta cambiando anche l'approccio al gaming portatile grazie in modo particolare a Switch, e poi come sta evolvendo questa cosa col fatto che comunque tu, Alessandro, sei un grandissimo giocatore di giochi su console portatili per ovvi motivi, anche di viaggio per andare a lavoro.
Il maestro della metro, lui.
Sì, lo Spider-Man della metro. Gianluca invece è zero. Io sono un po' alla via di mezzo, allora visto che abbiamo queste posizioni anche così distanti tra loro, ho detto ma parliamone un pochino.
Ma quindi, ok, io poi a un certo punto ho comprato Steam Deck, lo uso abbastanza, lo uso anche per l'emulazione, quindi adesso la GDF arriverà anche da me, però come dicevi tu, io sono uno che portatile ha sempre giocato tanto, a volte non accende una console fissa ma gioca con un portatile sul divano, che per alcuni, vedi Gianluca, è una cosa abbastanza strana. eccetera eccetera. E tu invece com'è che hai saltato Steam Deck e a un certo punto hai detto bello sto Asus, vediamo un po'?
Beh, allora, in primis perché ho un amico che lavora in Asus. No, non me l'ha regalata, pagata tutta sull'unghia. No, che me ne ha decantato le lodi, no?
Poi è nata... Qualcuno ti ha tirato dentro.
Ma è uscita sta cosa che il giorno che è uscita, questo mio amico mi ha scritto dicendo sono in questo Gold Store di Milano per un evento, ce l'ho, ma non è che la vuoi comprare? Ho detto, tienimela da parte che vengo a prendere.
Così, a bruciapelo? Sì. È stato acquisto compulsivo?
Sì, è stato un po' come il famoso abbonamento a Sky che ti ha detto bravissimo. Non mi abbonerò mai più a Sky, poi hai visto il chiosco nel centro commerciale e hai firmato all'istante.
Sì, esatto proprio così. Ma sono andato e l'ho comprato e mi sono dato un po' del pirla.
Poi che è la parola della serata, sta tornando.
Poi in realtà ci sto giocando tantissimo. E la modalità di frizione, tra l'altro, è esattamente quella che dici tu, cioè a differenza del qui presente Gianluca, che è un despota e manda la sua compagna in un'altra stanza per giocare con videogiochi, io invece condivido il divano con la mia dolce metà
e gli otto gatti
e le lascio anche lo scettro del telecomando, e quindi ogni tanto magari lei si guarda qualche serie TV, stiamo entrambi sul divano, io mi metto lì e gioco con la console e siamo tutti felici e contenti.
Ma il passaggio Switch PC portatile consolizzato com'è stato per te?
Ma allora, in realtà io Switch poi la uso in una maniera differente, perché col fatto che ce l'ho sempre nel dock, tendo a usarla un pochino di più come console fissa, anche perché onestamente mi trovo non benissimo a giocare con i Joy-Con, è comoda in portabilità in realtà. Però il Pad Pro a me piace un sacco, e quindi col fatto che ho il Pad Pro, che comunque mi ci trovo bene a giocare, alla fine ci gioco un pochino di più in modalità casalinga, diciamo così. Mentre invece qui, non avendo modo ancora per adesso di collegarla alla TV, e col fatto che comunque la trovo estremamente ergonomica come console ROG Ally, alla fine ci gioco tantissimo sul divano, grazie anche al fatto che tra Steam, Game Pass, insomma c'è una scelta di giochi molto molto ampia,
giochi gratuiti di Epic ogni giovedì,
un po' quello, un po' comunque i giochi o qualcosina su Steam ce l'avevo che poi non avevo più giocato, qualcosa ho preso anche, e in più comunque col fatto che includeva anche 3 mesi di Game Pass gratuitamente, sì, all'interno sono messo a giocare a un po' di cose, tutte mi rendo conto esperienze per le quali probabilmente non c'è bisogno di un hardware del genere, perché sto giocando molti indie in realtà. Però va detto anche che nella fase iniziale mi ha colpito tantissimo l'aspetto audiovisivo, che è pazzesco. Cioè,
schermo?
Non tanto la qualità dello schermo, perché comunque io ho Switch OLED e ci siamo come qualità. Proprio per quello che riesce a far girare da un punto di vista tecnico, devo dire...
Non te lo aspettavi?
No, non me l'aspettavo. Ho fatto vedere anche a Gianluca i Fire Rush, che gira come mi girerebbe su Series S. Quindi devo dire che da un punto di vista visivo è impressionante.
Ma invece, Gianluca, tu prima citavi gli emulatori. Vogliamo dire che hai comprato un PC fisso per gli emulatori? Vogliamo svelarlo?
Cioè, voglio proprio far arrestare, in pratica.
No, perché? Cioè, ormai.
No, ho comprato un PC fisso per vedere di realizzare questo mio sogno. Allora, il mio sogno era avere il coin op in casa.
Ok.
Ma siccome la mia dolce metà me lo impedisce...
Forse deciso... perché la butti giù dal divano, come diceva Alberto prima.
Ho virato su un PC da gaming di fascia media, intorno ai 1000 euro per intenderci. Sprecato probabilmente per quello per cui lo sto sfruttando, però per il momento sto ancora lavorando alla costruzione di questo
e database. Perché a questo punto non hai pensato a una cosa portatile?
No, ci ho pensato, se ricordi era una delle
se non devi spiegarlo a me, me lo ricordo bene,
era una delle alternative sul tavolo, poi in realtà mi ha un po' frenato il fatto che appunto non l'avrei sfruttato veramente poco nella sua modalità portatile, che poi era quella per cui è stato concepito lo Steam Deck di turno, perché io stavo valutando appunto l'acquisto di Steam Deck, per la quale appunto la scena dell'emulazione è molto sviluppata,
certo,
con ROM studiate ad hoc, già preparate, quindi chiaro, richiedeva anche molto poco impegno dal punto di vista dello studio. Però ecco, io anche in passato, quando ho acquistato console portatili, mi sono sempre trovato nella situazione di dovermi un pochettino forzare nell'utilizzo. Cioè, mentre voi lo trovate una cosa naturale, quindi mettersi a letto, come dicevi tu, a giocare, o piuttosto che sul divano per condividere la serata, io mi trovavo in situazioni in cui magari andavo sì a letto, ma perché volevo sfruttare la console, non perché veramente avevo voglia di andare okay. a rilassarmi a letto a giocare, no? Io non so se mi sono spiegato.
Sì, sì, chiaro, cioè, chiaro. Senso, ma
volevo, è una cosa
volevo
che
cercare
già,
di risalire la motivazione.
Già ai tempi del Game Boy mi capitava, perché c'è stato il primo Game Boy, quello famoso con Tetris, eccetera, eccetera, dove gli amici l'avevano comprato, quindi lo portavano fuori per giocare, eccetera, eccetera. Io mi trovavo sulla sedia in casa dei miei a giocare col Game Boy, mi dicevo, ma perché non sto giocando in poltrona con l'Amiga ai tempi, piuttosto che...
Quindi è una cosa di vecchia
sì,
data.
Sì, è stato proprio
è un approccio. Sì, ma infatti sì, io, una delle domande che spesso Gianluca mi ha fatto è ma perché non prendi il dock per collegarlo alla TV? Perché non è quello il suo modo di fruirne. Cioè a quel punto visto quello che mi è costato, c'è cioè un rene, mi costava meno comprarmi Series X e l'attacco alla TV e mi girano meglio i giochi. Quindi non ha...
No,
non
io ti ho fatto questa domanda, per esempio, quando ti ho visto giocare ad Hi-Fi Rush, no? E ti ho detto, ma perché? Cioè, gira benissimo, molto bello, figata, ma perché in casa devi giocare su ROG Ally e non comodamente sul divano?
È un modo diverso
sì,
di giocare.
Sì, per carità, sì, sì. Poi io rispetto le idee, ma nel mio caso, veramente, pur essendo...
Qualcuno potrebbe risponderti, ci gioco in bagno sul trono.
Anche!
Ma sai, certo. Io non gioco sul cesso.
No?
No, mai. Ognuno...
Qualcuno gioca solo lì, quindi vabbè.
Vero, io so già che ci cascherò prima o poi, perché appena verrà presentata una Steam Deck 2.
Beh, anche perché iniziano a essercene tante. Tra l'altro, sì. Parlavi di emulazione. E intanto, io ho fatto il numero della GDF. Stanno arrivando.
Ma solo per me o anche per
no,
Ale?
No, solo per te. Stavo dicendo, ce ne sono tante anche di varie fasce di prezzo. Sì, bisogna fare un po' di analisi, no? E va detto che. Tolte alcune che hanno magari quella versione entry level che è veramente a prezzo molto basso, mi viene in mente per esempio il Loki di Ayn, credo che si chiami così, o AYN, non so come si pronuncia, che ha questo mini pro a $349 che è proprio l'entry level, però in realtà guardando i prezzi medi Steam Deck è quella con i prezzi più bassi.
Beh, perché hanno tre fasce effettivamente.
Hanno tre fasce, dai 4,19 la più bassa ai 6,79, tutti gli altri concorrenti devo dire che sono molto più, magari non molto, però un pochino più alti di prezzo, cioè tolte appunto AIN che ha un prezzo abbastanza simile in dollari, gli altri vanno molto molto più su, si passa da un One X Player che ha un mini pro che va dai 6,99 ai 9,59, sempre dollari, al 2 Pro che siamo sui dai 1.000-1.200 dollari, e anche Aya Neo siamo ai 700-800 dollari in su. Insomma, devo dire che i prezzi, facendo un po' di ricerche, mi hanno anche un po' stupito, perché sono ancora molto molto alti. Anche GPD Win 4
costano
1.250 euro.
Mamma mia.
Sì,
cioè, sono
dire
tutti
che
molto 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 alti come prezzi.
La potenza sulla carta inferiore di Steam Deck viene parzialmente compensata dal fatto che ci sono giochi molto ottimizzati per l'hardware di Steam Deck.
Ma
ti trovi già
relativamente, nel senso che i giochi non sono poi così tanto ottimizzati.
No, però trovi già delle preimpostazioni che si adattano particolarmente bene alla macchina di base.
Sì, quello è vero.
Forse non devi star lì a smanettare.
Da un certo punto di vista forse Steam Deck è ancora quello che ha a livello di interfaccia, non avendo Windows
più
dietro,
user-friendly.
E a livello di scarico e gioco pronti via, forse è ancora quello un po' più semplice da utilizzare.
Sì, è quello un po' più console. Diciamo.
Sì, bravo,
così.
Bravo,
io
bravo.
Mi rendo conto che ROG Ally che ha comunque Windows 11 installato, che alla fine è vero che ha 1000 coperture, 1000 modi di renderti l'esperienza
shortcut
meno PC-esca. Banalmente accedi con l'impronta, quindi non devi stare a inserire il PIN o password o cose di questo genere. È vero che ti va a caricare un programma proprietario di un'app proprietaria di Asus appena lanci la console, quindi tu vedi la tua bella schermata di Windows per pochi secondi, poi ti apre una schermata di un launcher
una specie di front-end
degli ultimi giochi che tu hai scaricato, che possono essere presi da tutte le varie app barra programmi che hai installato.
Fa da aggregatore.
Fa da aggregatore, ti trovi il gioco Steam, ti trovi il gioco che hai scaricato su Game Pass, eccetera, e li lanci da lì.
Certo.
Però rimane comunque un'esperienza Windows. Banalmente, ieri mi ha fatto partire appunto un aggiornamento di, si chiama Armory Crate, questa app mi ha fatto partire un aggiornamento mentre sto facendo una partita Vampire Survivor.
No.
Che dico, ma aspetta, ma io volevo giocare, quindi ho dovuto prendere, attaccarla alla corrente, far partire l'aggiornamento, fermarmi, mettere in pausa, quindi ha questa esperienza un po' PC-esca. Però devo dire che avevo dei grandi dubbi, onestamente. Ho detto, oddio, adesso dovrò configurare, perché poi l'abbiamo anche un po' visto, Gianluca, quando abbiamo provato a giocare al gioco che noi chiamiamo Macchinine 2, di cui non mi ricordo mai il nome vero.
Tipo Racing 2D o qualcosa del genere.
Ultimate Racing 2D2
è già un nome spettacolare.
Che per far funzionare i pad ci abbiamo messo
mezza giornata.
Qui devo dire che in realtà l'esperienza è iper smooth, cioè prendi parte e tu giochi senza problemi. Sei in modalità gamepad, giochi qualsiasi gioco. Io ho mai avuto un problema finora con il settaggio di comandi.
Credo da te che magari arrivavi da un mondo che non era assolutamente PC per tanti anni, vuol dire che allora ha funzionato.
Eh no, ha funzionato. Il mio più grande terrore era proprio quello di dire, oddio, adesso devo installare, aspetta, stare aggiornamenti, e poi non funziona, poi non mi prende i comandi giusti, no?
Devo rimappare.
Ho questa grande paura di dover rimappare i comandi, invece no, è tutto perfetto.
Io onestamente sono rimasto molto sorpreso dal successo di queste macchine.
Più che altro non perché, ci credevi più di tanto.
No, più che altro perché se io penso, fino a poco tempo fa pensavo al gaming su PC, pensavo a grandi prestazioni tecniche, il gioco con mouse e tastiera, quello che un po' erano gli elementi che la differenziavano, che lo differenziavano dal gioco su console, no? Invece qui troviamo, scompaiono mouse e tastiera, troviamo prestazioni tutto sommato modeste, e però sono riuscite comunque a sfondare, e anche su persone come Alberto che non aveva appunto mai giocato su PC. Quindi si sono aperte
su prestazioni modeste, parliamone, però, perché io ho giocato dei pezzi di Dying Light 2 su Steam Deck e gira decorosamente.
Sì, sarà non che gira di certo meglio che su una PS5 o
no, chiaramente, però
cioè, non torna, è quello il motivo per cui sì, certo,
importabilità. Si torna al solito discorso, è un portatile, sì. Avrai dei dettagli in meno, ma lo schermo è anche più piccolo, quindi quei dettagli in meno. Fondamentalmente non li noti, la risoluzione scende, quindi sul fatto della potenza parliamo.
Dico un'altra, magari dico una cavolata, sicuramente almeno nel mio caso mi ha fatto desiderare maggiormente una console anche Nintendo più prestante, più potente, nel senso che vedere che comunque la tecnologia di oggi consente di avere a prezzi tutto sommato contenuti come quello di Steam Deck, perché Steam Deck è spesso la versione base quando fanno i saldi anche a 3,79,
sì,
che non è un prezzo molto distante da quello di Switch OLED, che mi pare che sia 3,49 se non ricordo male.
Forse 3,29, però vabbè, comunque non è tanto distante. No?
E sicuramente dal punto di vista prettamente tecnico è una macchina decisamente superiore a quella Nintendo.
Beh, pensare a Switch comunque
ha i suoi anni ormai. Mi fa nutrire speranze nella prossima iterazione della console Nintendo, che i tempi siano maturi per proporre un hardware comunque più al passo coi tempi di quello che è Switch attuale.
Per giocare, questa è sempre la domanda che facciamo a Gianluca.
Non so che arrivavi lì. Beh, magari uno Zelda a 60 frame, per esempio.
C'è anche da dire che uno Switch attuale è grosso la metà di una console PC.
Sì,
perché Steam Deck è
così più piccolo.
Ha voglia. Sì,
beh,
sì,
molto più sottile in modo particolare, più che altro quello, più che la grandezza. Poi sulla grandezza ne ho viste alcune che sono per esempio il GPD Win 4 è molto piccola,
è quello con la tastiera che esce sotto,
quello con la tastiera che esce sotto, e mi sembra, poi l'ho visto solo in video, però mi sembra più piccola di Switch come dici, grandezza
potrebbe
sono più spesse, perché ovviamente avendo prestazioni molto, in molti casi anche di comunque a dispetto di quello che dice Gianluca di un certo livello, hanno anche bisogno di avere di dissipare tantissimo calore, ventole, e quindi comunque sono un po' più ciccione, diciamo così.
Chiaro.
Però non con un peso, anche questa è un'altra cosa che mi ha stupito, non hanno un peso estremamente importante, e quindi comunque a discapito del cioè nonostante il fatto che siano comunque un po' spesse non pesano molto, quindi sono stati bravi anche a tenere contenuto il peso.
L'unica che veramente non ho compreso, almeno personalmente, è quella di Logitech, la G Cloud, proposta a 359 euro, che alla fine è una console unicamente per lo streaming dei giochi via cloud, cioè, onestamente
quello non so come sta andando effettivamente,
credo male, perché non ne parla, almeno io non ne sento veramente parlare,
no, neanche io,
da nessuno. Boh, magari proposta a un prezzo molto più basso un minimo di successo avrebbe potuto averlo, ma farla pagare praticamente quanto Steam Deck senza avere la possibilità di giocare offline.
Quella proposta lì è abbastanza strana in effetti. Ma adesso abbiamo parlato di vari pregi, ma arriviamo al tallone d'Achille fondamentale di qualunque dispositivo portatile. La maledetta batteria.
Sì.
Che esperienza hai avuto tu?
È il più grande, allora, per me è l'unico difetto vero di queste console. Poi parlo della mia esperienza per una singola marca, però in realtà poi ho letto un po' in giro.
Sì, è una cosa comune,
cioè si toglie Switch, che comunque ha una durata più che buona la batteria,
sì.
Il resto soffre, poi c'è quello che dura un po' di più, quello che dura un po' di meno.
Sì, dipende molto dal titolo che...
Dipende anche dal titolo, quanto succhia la batteria il titolo che si va a giocare, perché è ovvio che se si gioca Vampire Survivor dura di più, se gioco Hi-Fi Rush dura meno, per via delle prestazioni. La risoluzione va anche in quella un po' a influire sulla durata della batteria.
Se giochi all'aperto o non all'aperto, per via della luminosità dello schermo, eccetera, eccetera.
Certo, ci sono tutta una serie di elementi, però alla fine, gira che ti rigira, più o meno, sono un paio d'ore di durata di batteria. Qualcuna anche un po' di più, qualcuna un po' di meno, ma la media è quella. Ed è troppo poco.
Quanto è scalabile Asus a livello di limito le prestazioni, perché il gioco che sto usando è tra virgolette semplice, per cercare di avere un po' più di durata della batteria?
Ma si può giocare abbastanza sulle prestazioni, okay. Non essendo PC comunque puoi andare a giocare un pochino sulle prestazioni, già abbassando la risoluzione da Full HD a 720p
guadagni
comunque
parecchio.
Un po' si guadagna, se si abbassa low la qualità del, cioè il livello di preset si migliora ulteriormente.
Ma è una cosa che quel software di Asus ti permette di fare via interfaccia grafica?
C'è una parte di interfaccia che dove
te lo chiedo, perché Steam Deck
un menu a parte che ti permette di agire in maniera molto intuitiva a quelle che sono le varie tipologie di set che hai, di elementi sui quali puoi andare appunto a mettere mano. Rimane che comunque magari guadagni una mezz'ora.
Te lo chiedevo perché Steam Deck, essendo una roba Valve ed è super nerd, ha proprio una sezione batteria dove puoi limitare il refresh dello schermo, puoi limitare il consumo della CPU in watt, puoi veramente limitare qualunque cosa, e lì però entri in quel loop in cui ti metti a tarare il gioco in modo che tiri ancora un'ora di batteria. Non so se vale la pena impazzire così tanto, a meno che non devi fare il viaggio aereo e non hai una presa sotto mano.
No, ma sono d'accordo, cioè alla fine se poi devo andare a castrare troppo le prestazioni, l'esperienza, allora per quale motivo ho preso una console che mi serve anche, cioè che l'ho presa proprio per le sue prestazioni grafiche, nella stragrande maggioranza dei casi, togliamo la questione dell'emulazione, ma altrimenti qual è la cosa che ti fa scattare la voglia dell'acquisto? È il fatto che vedi che hai delle prestazioni quasi da console casalinga su una portatile. Se devo castrare completamente, qual è il senso? Per giocarci un po' di più, a maggior ragione col fatto che molto spesso io ci gioco in casa, ci gioco un'oretta e mezza, scende la batteria, la metto sotto carica,
metti stand by.
Oppure ci gioco direttamente con la console attaccata alla console.
Ah, addirittura, ok.
Che faccio prima.
Vi faccio questa domanda. Pensate che il successo di queste macchine sia una cosa momentanea, dovuta alla novità, oppure secondo voi ci sono i presupposti perché si affermino comunque, vabbè, chiaramente non con grandissimi numeri, ma come una nicchia di mercato che...
Ma allora, sui grandissimi numeri secondo me non abbiamo i numeri in mano per dirlo, però se, come diceva Alberto, ce ne sono anche altri in arrivo... Vedi un Lenovo che è stato pseudo annunciato, o meglio pseudo leakato, mi fa dire che un'azienda così grande farà sicuramente gli studi di mercato, avrà dei numeri in mano per dire investiamo in quella direzione.
Però c'è da dire che stanno utilizzando, almeno potrei sbagliarmi, correggimi se sbaglio, comunque un hardware che deriva quasi sempre AMD, anzi sempre AMD,
quasi sempre
che
AMD,
deriva comunque da tecnologia portatile di AMD.
Sì.
Quindi non stanno sviluppando chip custom, che richiedono comunque ingegneria.
Cioè il ragionamento che faccio io è che il potenziale di mercato c'è, se no non ci sarebbero altre aziende che decidono di investire per creare il loro ecosistema. No, comunque
sì, probabilmente la loro... parte di ricerca e sviluppo non è così elevata probabile come può essere quella della dell'ideazione di una console come può essere Switch o...
certo.
E quindi loro adattano comunque un hardware già preesistente sul mercato, quindi dicono vabbè, proviamoci.
Il dubbio che io ho è quanto quelli che arriveranno adesso riusciranno a differenziarsi da quello che c'è già sul mercato, perché a un certo punto Asus ce l'ha fatta, alzando un po' l'asticella in termini di prestazioni, arrivando per prima, eccetera, eccetera. Quelli che arrivano dopo dovranno iniziare a confrontarsi con un mercato spaccato a metà tra Valve e Asus stessa, e quindi dovranno giocare o sui prezzi, che adesso non è semplice come gioco da fare perché tutto costa molto, anche a livello produttivo.
Peraltro, se non ricordo male, Asus aveva nei suoi piani, dovrebbe presentare anche una versione più,
sì, più economica,
più economica di Rogue Ally, che però non è, oggi non è disponibile.
No, oggi non è disponibile, c'è il taglio, quello, cioè l'unica uscita che è 800 euro, 799, si doveva uscire una con un prezzo più basso che ancora non è uscita.
Ma si sapeva cosa sarebbe cambiato,
sì,
in termini di hardware?
Un processore, se non ricordo male, più, cioè meno prestante, per una serie di caratteristiche.
Perché invece le fasce di Steam Deck sono solo legate allo spazio di
architezione, sì, no, la differenza lì era proprio la
e vagamente alla qualità dello schermo.
Sì, sì, esatto.
Quindi, boh, non so dire se questa nicchia di mercato si espanderà. Considerando che qualcuno continua a investirci, mi viene da dire che questo qualcuno si sarà fatto dei conti e quindi le potenzialità
tu,
ci
Alberto,
sono.
Tu, Alberto,
cosa ne dici? Allora, è un po'... cioè, siamo agli albori di un nuovo mercato, no? E un po' come è stato per il tablet, che è stato facile lì perché c'era Apple a imporlo, però poi insomma, non ci credeva nessuno ai tempi. Poi in realtà è esploso e sono andati a traino un pochino tutti.
Sì, qui ma adesso si è un po' anche molto contratto.
Certo, adesso si è contratto perché poi va anche un po' a moda, quindi bisogna capire quanto può, esatto, durare questo mercato, se può magari un giorno esplodere e affermarsi e rimanere stabile, oppure se è una moda, diciamo, passeggera che ancora non ha raggiunto il suo apice. Ovvio che non possiamo saperlo. Detto ciò, in questo momento è nicchia comunque, perché leggevo che le vendite di Steam Deck sono circa 3 milioni di unità, quindi
ci sono dei numeri più o meno ufficiali.
1.600.000 unità vendute nel 2022, con una stima di 1.850.000 leggeva unità, quindi con una crescita del 14% nel 2023, quindi comunque questa cosa fa già capire la crescita, quindi c'è interesse, però rimangono numeri piccolissimi,
tutto sommato risicati,
per quella che è largamente la più venduta. Tutte le altre fanno numeri, lasciando stare magari adesso non so i numeri delle altre perché non le ho visti, non sono neanche stati sicuramente diffusi, anche perché sono in molti casi fuori anche da pochissimo tempo.
Certo.
Però sicuramente sono numeri anche più bassi, anche per via del prezzo ancora più alto, in molti casi anche il doppio. Il prezzo è sicuramente un limite, perché pensare di spendere 1.000 euro quando comunque in tanti magari dicono cavolo, la PlayStation 5 costa tanto, perché ne costa la metà,
vero,
è un gran limite. Però non è l'unico limite, a mio avviso. C'è un po' quello, un po' il fatto che sono un po' dei contenitori, però oggi un po' senza personalità da un certo punto di vista, quindi non hanno i loro giochi proprietari,
spesso neanche il loro software proprietario,
il loro software proprietario, quindi comunque più si appoggiano appunto a Steam o a Game Pass o a Epic eccetera, quindi già un po' per questo è difficile andarle a imporre sul mercato, perché più o meno sono tutte la stessa cosa, offrono più o meno tutti gli stessi giochi, no? Non hanno,
sì,
delle, non hanno delle esclusive.
Gli discriminanti sono magari l'affidabilità tecnica che si ritiene possa avere il produttore.
Chiaro, esatto. Il supporto nel lungo termine,
certo,
eccetera.
Che le maledette batterie siano di qualità e dopo un anno non sono morte.
Sì. Esatto. Voglio dire, se uno compra un Aianio di turno, spende anche dei soldi, poi se ha dei problemi
l'assistenza
tecnici...
L'assistenza dov'è, devo spedirla dove, eccetera. Quindi ovvio che magari è più facile andare in marchi più famosi come Asus o in futuro con Lenovo o marchi di questo tipo che sono più affermati. Rimane che oggi è una nicchia, secondo me, vedendo l'ingresso anche di player sempre più importanti, può sicuramente crescere. Da qui a dire che può diventare un mercato mass market, ce ne passa tanto, per questi motivi che ho detto, un po' il prezzo, un po' la mancanza di esclusive che spesso ti portano anche magari a scegliere per un acquisto, poi perché magari c'è quel gioco che tu tanto ami o quella serie di cui sei appunto innamorato. Però non credo che sia a caso questo ingresso dei player importanti del settore tech.
Faccio un'ultima domanda perché l'ho sentito dire da qualcuno, ma io non mi sono trovato d'accordo, volevo sapere la vostra opinione. Secondo alcuni, Steam Deck di turno può essere il cavallo di Troia per entrare poi nel mondo del gaming su PC. Cioè, tipo, io inizio con Steam Deck, spendo poco, vedo come mi trovo, poi magari decido di abbandonare il mercato console e acquistare un PC da gaming più serio. Io sinceramente questo ragionamento faccio fatica a farlo, proprio perché credo che sia un po' un mondo a sé stante il fatto di avere un portatile.
A me sembra quasi il contrario, cioè Steam Deck mi sembra più un acquisto da una persona che già aveva un PC.
Esatto, io la penso come te, però anche vari...
Qualcuno invece la vedeva al contrario. Non lo so, io avevo già un PC e ho detto, beh, a me piacciono i portatili,
certo,
questo è un PC
portatile. Questo è più sensato,
portatile.
Però qualcuno che dica non vorrei passare al gaming su PC, non mi fido a spendere 1.500-2.000 euro per un PC carrozzato e abbandonare, provo con Steam Deck, ecco, questo secondo me ha poco senso.
No,
però,
anche secondo me, sono d'accordo.
Proprio perché l'esperienza che offrono è un po' diversa, è peculiare rispetto
esatto.
a quella...
Io in realtà lancio questa provocazione con la questione che ormai le console stanno arrivando un po' verso le console casalinghe, verso un po' si parla del fatto che probabilmente non ci saranno più, non ci sarà una PlayStation 6 o non ci sarà una nuova Xbox, perché ormai quello che conta è più la piattaforma, il software, no? Più che il dove ci gioco. Non potrebbe essere che magari queste nuove console portatili estremamente potenti siano un modo nuovo anche per i grandi produttori come PlayStation, Sony, PlayStation, Xbox e Microsoft per continuare a produrre hardware in futuro e in modo da far giocare con un hardware un po' differente i propri giochi.
Quindi tu dici a casa scatolettina microscopica che fa solo streaming e in giro una console portatile di
sì,
questo tipo.
Sì, perché comunque io la console da casa in un'ottica futura la vedo sempre meno utile da un certo punto di vista.
Posso chiederti, però a quel punto lì potrebbe bastare anche il mio smartphone piuttosto che...
Beh, c'è sempre la questione dei controlli in molti casi, quindi sì, è vero, può bastare... quello che ha fatto poi anche Stadia, no? Ti vendo un pad,
certo,
no, più o meno un software.
Sì, stiamo ragionando per ipotesi,
no, però per dire, siccome alla fine quello che fa incamerare tanti soldi, possiamo parlare di quello che vogliamo, però alla fine la ciccia è questa, è l'hardware ai produttori, è più l'hardware che il software da un certo punto di vista, perché comunque è quel pezzo di quell'oggetto
fisico
quello. Che comunque fa fare grandi fatturati. In un'ottica dove magari futura, dove la console da casa, da attaccare a una TV, potrebbe essere superflua, magari quello potrebbe essere un modo per dire continuo a vendere un hardware
di
un altro tipo, diverso. Che è un po', secondo me, è una scelta che ha fatto anche Nintendo, che è andata in quella direzione con Switch, proprio per dire do un senso all'avere un hardware in mano in futuro.
Mm-hmm.
Il fatto che posso usarlo anche in portabilità.
Può essere. Ma io chiuderei invece chiedendo, prima hai detto Gianluca, se annunciano uno Steam Deck 2 con una certa potenza magari ci casco, perché?
Perché sono un idiota.
questo lo sanno tutti, anche gli ascoltatori. Però prima proprio di chiudere definitivamente, in realtà una cosa volevo dirla. Non abbiamo parlato della modalità di fruizione, senza andare troppo lunghi, non più che della modalità di fruizione, della tipologia di giochi di cui fruiamo, cioè cosa giochiamo. Io un po' l'ho detto, magari mi appoggio più a delle esperienze un pochino più indie, diciamo così.
Sì.
Tu Ale invece come cosa giochi?
In realtà di tutto. Ripeto, ho giocato un bel pezzo di Dying Light 2 e mi sono reso conto che su uno schermo così piccolo non è semplicissimo. Perché comunque è un gioco frenetico, è un gioco in soggettiva, è un gioco molto buio e quindi lo schermo è oggettivamente un limite, però ci gioco veramente di tutto, quindi per me è una macchina abbastanza onnivora.
Volevo arrivare proprio a questa cosa qui, cioè, ci sono delle tipologie secondo voi di giochi che sono difficilmente fruibili attraverso una console portatile.
Tutti quelli che comprendono una grande quantità di testo al loro interno, perché probabilmente leggere su uno schermo di dimensioni piccole non è una cosa molto agevole.
Sicuramente le interfacce vanno adattate, non c'è niente da fare. Sì.
E poi immagino anche tutto il mondo, magari degli strategici, appunto, che si giocano con mouse e tastiera.
E l'Steam Deck se la cava, perché ha quegli specie di touchpad laterali su cui...
Io più gli FPS, dico. Cioè io faccio molta più fatica a giocare agli FPS, mi rendo conto.
Lo confermo.
Su console portatile, perché le mani molto distanti, col fatto che serve una grandissima precisione, perdi un filinino, secondo me, di precisione su una tipologia di giochi di questo tipo.
Invece vorrei chiudere con una provocazione.
Scusami, parlavi di testo. In realtà io Disco Elysium vorrei giocarlo su portatile, perché secondo me è un gioco perfetto su portatile, e magari non andrà bene per il testo.
Te lo dirò
in un altro episodio. Vai.
No, guardavo Alberto e volevo fare una domanda ad Alberto.
Sì, io già lo so.
Aia.
Ma questi giochi indie che stai giocando su Rogue, mi puoi dire da che fonte li stai attingendo? Per caso, giusto per capire.
No, ma cosa vuol dire?
Cioè,
vabbè.
Devo fermare la registrazione adesso.
E allora ci rivediamo all'episodio 61
di
Gaming Effect.
Come mai?
Va bene. Grazie a tutti.
Magari faremo un episodio su Game Pass o sugli abbonamenti.
Sugli abbonamenti.
No, perché detta così lasci spazio alla GDF, perché sembra quasi che...
No, allora in realtà ci sono 3 mesi di Game Pass Ultimate incluso, e ovviamente li sto sfruttando, sarei...
Ah, quindi non hai prolungato l'abbonamento?
No, l'ho anche prolungato. Cioè. ho capito, io sono abbonato a tutto. Cioè,
che trappolata.
Ci sono abbonato. Se cioè, faccio la lista di abbonamenti, dura un'altra mezz'ora sta puntata. Quindi,
allora fermiamola qua. Faremo la puntata sugli abbonamenti
esatto.
A questo punto. Va bene. Quindi vi salutiamo e torneremo magari con l'episodio 61
prima di Natale.
Prima di Natale,
potenzialmente
sì. Prima di Natale, e chiediamo agli ascoltatori se loro le hanno provate una di queste e cosa ne pensano, insomma dateci anche il vostro feedback.
Assolutamente. Alla prossima puntata.
Ciao a tutti.
Ciao.